La vita degli animali selvatici è una lotta per l'esistenza. Il pieno esercizio di tutte le loro facoltà e di tutte le loro energie è necessario per preservare la loro stessa esistenza e provvedere a quella della loro prole. La possibilità di procurarsi il cibo durante le stagioni meno favorevoli e di sfuggire agli attacchi dei loro più pericolosi nemici sono le condizioni primarie che determinano l'esistenza sia degli individui che di intere specie. Queste condizioni determineranno anche la popolazione di una specie. E da un'attenta considerazione di tutte le circostanze possiamo essere in grado di comprendere, e in un certo grado di spiegare, ciò che a prima vista sembra così inspiegabile: l'eccessiva abbondanza di alcune specie, mentre altre, strettamente affini ad esse, sono molto rare. Ciao a tutti! Se questo brano che vi ho letto vi sembrava familiare e pensate che fosse stato scritto dal grande Charles Darwin, dal padre dell'evoluzione, beh, vi sbagliavate. Questo è un breve estratto di un saggio scritto nel 1858 da Alfred Russel Wallace. Il titolo del saggio era On the Tendency of Varieties to Depart Indefinitely from the Original Type, che potremmo tradurre come sulla tendenza delle varietà a modificarsi indefinitamente dal modello originale. Perché è così importante questo saggio? Perché appunto è stato pubblicato nel 1858, quindi un anno prima dell'uscita dell'Origine delle Specie. E qui qualcuno di voi penserà allo scoop, al clamoroso ritrovamento di un articolo che sosteneva le tesi di Darwin prima ancora che lui le avesse esposte in giro per il mondo. In realtà vi sbagliate. Quello che è successo è legato alla storia di questo scienziato che io apprezzo molto perché ha avuto una vita veramente travagliata e avventurosa e di cui ora vi voglio raccontare le gesta. Intanto, Alfred Russel Wallace nacque l'8 gennaio 1823 in un piccolo cottage a Lambadoc, vicino al fiume Usk in Galles. Era il settimo di 9 fratelli e proveniva da una famiglia piuttosto povera. A 14 anni dovette abbandonare gli studi per poter lavorare e tra i vari lavori che fece ci furono quello di agrimensore e lavorò poi per un'azienda di costruzioni e infine si trasferì a Leicester dove iniziò a lavorare come insegnante. Però per studiare dovette in qualche modo fare da autodidatta, andare nelle biblioteche, cercare i libri che potevano in qualche modo arricchire la sua sete di conoscenza e studiare per conto suo in pratica. E il giovane Wallace nella biblioteca pubblica si imbatté nel saggio sui principi della popolazione di Thomas Robert Malthus e questo libro sicuramente avrebbe influito sulle sue future scoperte e sulle sue future riflessioni. Lui era appassionato di natura, era un naturalista a tutti gli effetti e la sua vita cambiò drasticamente quando conobbe Henry Walter Bates, un 19enne che era appassionato di insetti soprattutto e di cui divenne grande amico. Immaginatevi questi due ragazzi che giravano per la campagna gallese cercando insetti di ogni tipo e studiando la varietà della natura locale. A un certo punto questi due ragazzi, spinti un po' dall'incoscienza, decidono di fare un grande viaggio, di andare in Sud America per cercare insetti o anche pelli di uccelli, insomma cercare materiali ricercati dai collezionisti in Inghilterra che appunto potevano rivendere e permettere loro di fare una vita più agiata. Andare in Brasile in quegli anni non era come andarci adesso, quindi si trattava di un viaggio in nave piuttosto lungo e anche in certi casi pericoloso, come vedremo. E tra l'altro, avventurarsi nella foresta amazzonica era qualcosa di veramente pericolosissimo. In ogni caso, i due ragazzi, che non avevano alcuna esperienza di viaggio al di fuori dell'Inghilterra, partono e arrivano in Brasile dove cominciano a studiare la fauna e la flora locali. A un certo punto però decidono di separarsi. Ognuno andrà per la sua strada e in questo modo potranno trovare molti più reperti, poi si rincontreranno di tanto in tanto per confrontarsi e fare così una cernita di quello che hanno trovato e scoperto. E fin qui, come vedete, il nostro Wallace era già un discreto incosciente in qualche modo, no? Il nostro Henry Walter Bates lo lasciamo alla sua storia, che magari racconteremo un'altra volta, perché lui comunque diventerà un famosissimo entomologo e diventerà soprattutto un grande studioso di mimetismo. Infatti adesso un tipico esempio di mimetismo è il mimetismo batesiano, il mimetismo di Bates, di cui vi parlerò un'altra occasione. Così, dopo mesi trascorsi nella foresta amazzonica, in mezzo a animali pericolosi, a viaggi su canoe improvvisate, a mille altri rischi, Wallace ha una collezione di animali essiccati veramente enorme, qualcosa come 120.000 esemplari, e decide che era arrivato il momento di tornare in Inghilterra, di tornare in patria. Ovviamente la sfortuna ci vede benissimo e quindi la nave di Wallace affonda durante il viaggio di ritorno. Per sua fortuna e per fortuna dell'equipaggio, i passeggeri sono tratti in salvo tutti quanti su una scialuppa. La nave affonda dopo aver preso fuoco insieme a tutti i reperti trasportati e raccolti da Wallace in quei mesi. Dopo alcuni giorni passati in mare aperto su questo guscio di noce e dopo aver incrociato anche una tempesta tropicale, finalmente incrociano una nave diretta in Inghilterra che li salva. Wallace ritorna in patria e promette a se stesso che non tornerà mai più per mare, che non viaggerà mai più per mare. Ovviamente sa anche lui stesso che sta mentendo, perché infatti un anno e mezzo dopo ripartirà. In quell'anno e mezzo però riesce a stringere amicizie importanti. Il suo viaggio comunque ha attirato l'attenzione dei salotti scientifici londinesi e quindi viene invitato a parlare delle sue esperienze e delle sue scoperte. In quegli anni conosce e apprezza molto il lavoro di Charles Darwin, che è più grande di lui di una quindicina di anni, è già uno scienziato molto affermato e sa che è interessato a come le specie mutano, come le specie cambiano nel tempo. Questa informazione gli tornerà utile in seguito. Pubblica una serie di articoli scientifici e, grazie a una piccola assicurazione, riesce anche a mantenersi. Un'assicurazione data appunto dall'affondamento, dall'incendio e affondamento della nave su cui trasportava i suoi campioni. Il richiamo dell'avventura però è troppo forte, allora il nostro Wallace si rimette in viaggio dopo appunto un anno e mezzo, e questa volta è diretto verso il sud-est asiatico. Viaggerà più o meno dalle aree dell'attuale Indonesia, girerà su moltissime isole diverse, farà scoperte veramente bellissime e farà un viaggio meraviglioso, vario e ricco di scoperte. Torniamo però al nostro saggio che vi ho letto all'inizio. Nel 1858 Wallace è in preda ai deliri dati dalla malaria. Durante questa malattia però gli avviene come una sorta di epifania. Ripensa a tutto quello che ha visto durante i suoi viaggi, ripensa alla varietà di forme di vita che ha visto e alla costante e continua lotta per l'esistenza, e capisce i principi basilari di quella che è la teoria dell'evoluzione per selezione naturale, quella che ormai da più di 20 anni è nella mente di Darwin e che sta sviluppando e che vuole presentare nella maniera più solida e inattaccabile possibile. Ma il nostro Wallace è molto più impulsivo, scrive un saggio di 7 pagine che potete trovare in inglese online ed è scritto veramente in una maniera brillante, e lo spedisce proprio a Darwin. Lo spedisce a Darwin perché sa che è interessato a questi argomenti e sa che lui potrà suggerirgli se il saggio è fatto bene oppure no. Darwin è abbastanza sconvolto da questa cosa, perché ovviamente lui stava lavorando la sua teoria dell'evoluzione da tantissimo tempo, e allora si domanda cosa fare per evitare che gli venga soffiata l'idea da questo scienziato un po' così improvvisato. Si consulta con altri grandi scienziati, tra cui Charles Lyell o Asa Gray, che gli suggeriscono di presentare congiuntamente la teoria, quindi di presentare sia il saggio di Wallace sì, alcune lettere che lui ha scritto precedentemente in cui spiegava le sue visioni sull'evoluzione. Questa cosa viene fatta mentre ancora Wallace era in sud-est asiatico. Lo saprà soltanto dopo, ma non si arrabbierà assolutamente, anzi sarà molto contento e ammetterà la superiorità di Darwin su questo argomento. E da lì in poi Darwin comincerà a scrivere freneticamente e nel 1859 poi uscirà L'origine delle specie, che diventerà uno dei libri più letti nella storia e sicuramente uno dei libri fondanti della biologia moderna. Poi Wallace tornerà in Inghilterra, questa volta avrà molto più riconoscimento, ma per il resto della sua vita dovrà sempre confrontarsi con varie difficoltà economiche. E sarà lo stesso Darwin a in qualche modo dargli una mano, facendogli procurare una pensione per meriti scientifici e anche qualche lavoro, ad esempio di correzione bozze. E quindi voi mi direte, un personaggio così interessante ha avuto una vita di questo tipo, ma dal punto di vista scientifico era uno scienziato meritevole oppure no? ha avuto soltanto un'illuminazione così su un argomento che in realtà era stato studiato da un altro grande scienziato e basta? Niente di più sbagliato, perché in realtà Wallace è stato uno scienziato straordinario, ma il suo contributo è importante non tanto per il suo saggio sull'evoluzione, per quanto sia scritto veramente molto bene, sia un ottimo lavoro, e non soltanto per aver appunto dato la spinta a Darwin a finalmente pubblicare la sua teoria. Wallace è stato un grande scienziato per altre cose. La principale è stata la biogeografia, quindi quella scienza che studia la distribuzione nello spazio e nel tempo degli esseri viventi. Si deve a lui la linea di Wallace, che separa due aree che hanno origini geografiche diverse per la tettonica, per il movimento della crosta terrestre, che un tempo erano più separate, ora si sono avvicinate. Bene, questa linea di Wallace si trova appunto a separare alcune isole dell'attuale Indonesia, Filippine, quelle zone lì, ed effettivamente gli animali e le piante che si trovano al di là della linea sono ben diverse da quelle che si trovano al di qua. Quindi ha avuto assolutamente ragione su questa cosa, sebbene la scoperta della deriva dei continenti sarebbe arrivata molto molto dopo. Wallace è stato inoltre un eccellente ornitologo. Buona parte della classificazione della conoscenza degli uccelli del paradiso la dobbiamo a lui e al suo viaggio che ha compiuto nell'arcipelago malese. Un altro merito scientifico che dobbiamo dare a Wallace è quello di aver spinto, favorito l'espressione sopravvivenza del più adatto, survival of the fittest, che in realtà non era stato usato da Darwin inizialmente, che ha cominciato a introdurlo nelle nuove edizioni dell'Origine delle Specie, ma era una espressione di Herbert Spencer e che però poteva in qualche modo evitare di personificare troppo la natura, come veniva fatto in certi casi interpretando male l'espressione natural selection, selezione naturale. È chiaro che Darwin, da agnostico, da persona molto razionale, molto materialistica, non pensava che usando l'espressione natural selection potesse far pensare che la natura fosse una specie di matrigna che decideva chi sopravviveva e chi no. Però qualcuno poteva aver interpretato male questa espressione, allora lui accettò ben volentieri di utilizzare l'espressione survival of the fittest, sopravvivenza del più adatto, che se vogliamo non è del tutto corretta neppure quella. Però in qualche modo spiega meglio il ragionamento che c'è alla base. Non è del tutto corretta neanche questa, perché non sempre chi sopravvive è il più adatto. In certi casi ci sono eventi fortuiti, elementi ambientali esterni su cui il singolo organismo non può influire, ma si ritrova per sfortuna a essere quello che soccombe. Insomma, l'evoluzione è qualcosa di complesso, è qualcosa che non si può riassumere in un'unica parola, in un'unica espressione. In ogni caso diamo a Wallace il merito di aver favorito questa espressione. Infine, Wallace era un personaggio un po' particolare, un po' strambo se vogliamo, no? Credeva nello spiritismo, era un convinto pacifista, cosa piuttosto rara ai tempi, era un socialista, posizione politica che spesso porta a un certo isolamento, si fidanzò con una ragazza che poi lo lasciò, poi ebbe tempo di fidanzarsi con un'altra, si sposò e questa volta ebbe tre figli. Insomma, ebbe una vita veramente particolare, molto dettata dall'impulsività. Ciononostante è un personaggio a cui non si può non volere bene per tutti questi motivi e per il fatto che comunque il suo contributo alla scienza lo ha dato e come. In aggiunta a tutto questo, vi segnalo un paio di letture che potrebbero aiutarvi ad approfondire le vicende di questo personaggio, che secondo me è veramente divertente e interessante da conoscere più approfonditamente. E allora partiamo da lettura più semplice in assoluto, qui porto acqua al mio mulino, il mio libro A cosa pensava Darwin, il penultimo capitolo si chiama L'altra faccia dell'evoluzione ed è tutto dedicato a Alfred Russel Wallace e appunto a queste sue vicende. Lettura più impegnativa ma piuttosto rapida è quella che vi ho detto del saggio che ha scritto nel 1858, lo trovate online, ve lo metterò anche nella descrizione di questa puntata. Si legge rapidamente, è un inglese vittoriano, quindi un po' pomposo ma comunque comprensibilissimo, ed è veramente interessante vedere come tutte le idee di base che poi sarebbero state presentate nell'Origine delle Specie fossero già lì, riassunte in maniera molto sintetica ma anche molto chiara. E infine, per i più appassionati, c'è il libro che ha scritto Alfred Russel Wallace quando è tornato dal suo viaggio nell'arcipelago malese, e si chiama proprio L'arcipelago malese. È stato tradotto di recente molto bene, è un librone, quindi non aspettatevi una lettura leggera, ma è un libro veramente piacevole da leggere, è un libro veramente appassionante, c'è un po' di tutto, c'è scienza, c'è viaggio, c'è avventura, c'è interesse anche etnologico sulle popolazioni locali. E una cosa che adoro del suo essere così impulsivo è il fatto che lui passi di palo in frasca in argomenti che non c'entrano quasi nulla l'uno con l'altro. C'è un capitolo intero verso gli inizi dedicato alla sua caccia, alla sua ricerca dell'esemplare più bello di orangutan. Poi passa a parlare, non so, delle etnie locali, mentre verso la fine c'è un lavoro dettagliatissimo sulle specie di uccelli del paradiso che ha incontrato durante il suo viaggio. Insomma, c'è veramente un po' di tutto. È ben lontano dal metodico e pignolo Darwin, ma è anche molto divertente e molto piacevole da leggere. È quindi un personaggio che non dico che vada rivalutato, perché in tempi recenti è stato molto rivalutato, ma un personaggio che va conosciuto un po' meglio perché riassume, secondo me, la quintessenza del naturalista. Quindi genialità, voglia di esplorare e anche un pochino di follia. E con questo vi saluto. Viva Alfred Russel Wallace e ci sentiamo nella prossima puntata. Ciao!